Modem.
Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere.
Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.
I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Con la copertina di oggi abbiamo voluto riportarvi alla mente le prime parole degli ultimi quattro papi, Luciani, Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio, perché forse anche da questo primo approccio si intuisce qualcosa del pontificato che verrà. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Franco Cristini in regia, Andrea Colosio cura la parte tecnica, io sono Agata Galfetti. Per quelle prime parole, le parole del prossimo papa, dovremo attendere ancora un po', non molto, sembrerebbe, ne parleremo. Ma da questo pomeriggio si conclude invece il periodo del pre-conclave, quello fatto di tante parole, congregazioni cardinalizie, ma anche comunicazioni ufficiali e ufficiose, manovre politiche, pressioni mediatiche, speculazioni e al giorno d'oggi anche tanta mediatizzazione. Per fare il punto su quanto si è discusso in questi giorni a Roma e nel resto del mondo sull'indirizzo che dovrà e potrà prendere la Chiesa Cattolica a partire dalla scelta del nuovo pontefice, abbiamo oggi tre ospiti che saluto subito. Marinella Perroni, docente emerita di Nuovo Testamento al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, benvenuta a Modem.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Qui in studio con me saluto Don Emanuele Di Marco, docente alla Facoltà di Teologia di Lugano e delegato della Diocesi per le celebrazioni radio-televisive. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E collegato da Roma abbiamo il collega RSI e vaticanista Paolo Rodari. Ben ritrovato Paolo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Paolo Rodari, inizierei proprio con te, perché quello che si inaugura oggi, dapprima con la messa pro eligendo pontificio e poi con l'entrata dei cardinali elettori nella Cappella Sistina, è un momento molto solenne e anche per i non fedeli ricco di fascino, forse perché anche se si sa molto del suo svolgimento pratico, da lì non trapela nulla appena la scomunica quanto ai contenuti. Paolo, però invece in questi giorni molto è stato possibile apprendere e dedurre dalle congregazioni cardinalizie con, mi è parso di capire, comunicazioni molto più ricche rispetto ad altri preconclavi. Allora ti chiedo, con quali indirizzi?
Sì, diciamo, rispetto alle volte passate, sostanzialmente la comunicazione delle congregazioni generali da parte della Santa Sede è stata molto più ricca, nel senso che hanno raccontato proprio per filo e per segno tutti i temi che hanno affrontato i cardinali prima del conclave. In particolare ieri, nell'ultima congregazione, hanno spiegato pubblicamente tramite un comunicato che quello che i cardinali vogliono è una figura pastorale, insomma di un papa pastorale ovviamente, in scia un po' come era Francesco, e che sappia incarnare il volto di una chiesa samaritana, hanno detto, cioè vicino ai bisogni e alle ferite dell'umanità. È un po' quello che Francesco aveva detto nel suo ultimo intervento, quando era ancora il cardinale Bergoglio, prima di entrare nel conclave nel 2013, quando disse che era necessario, secondo lui, che la Chiesa andasse incontro alle periferie, non soltanto geografiche, ma anche esistenziali. Ed è poi quello che ha incarnato. Quindi, diciamo, questo in generale è quello che i cardinali desiderano e quello che i cardinali vogliono. Il tema poi, ovviamente, è chi può incarnare questa visione, e scegliere un candidato per il Sole di Pietro non è mai facile.
Francesco è passato, ma insomma il suo messaggio resta. Paolo Rodari, oggi però vale la pena ricordare, si elegge il successore di Pietro, non il successore di Papa Francesco.
Certo, questo sì. Io ho fatto una piccola intervista recentemente per la RSI al cardinale Casper, che diceva: noi non siamo schiavi di Francesco, no? Quindi non ci sarà un Francesco II, nel senso che Francesco è uno, ma poi il successore di Pietro sarà un altro e avrà una sua visione, delle sue prospettive e anche una sua personalità, ovviamente. E sarà un pontificato, come tutti i pontificati, di servizio, no? Di servizio per la Chiesa, quindi non dovrà essere una replica di Francesco. E questo è molto importante, perché il Papa Bergoglio ha fatto la sua strada, adesso tocca a un altro essere se stesso fino in fondo per il bene della Chiesa e del mondo, ovviamente.
Marinella Perroni, Papa Francesco ha intrapreso un cammino di apertura, non solo nel portare la Chiesa fuori, la Chiesa in uscita, ma anche all'interno dell'istituzione. Penso al ruolo della donna nella Chiesa, ma anche ad aperture nei confronti di risposati, divorziati o ancora nei confronti delle coppie omosessuali. Porte che si sono aperte, le chiedo, che difficilmente il suo successore potrà chiudere.
Ma questo lo vedremo, francamente io non faccio pronostici non solo sul nome ma nemmeno sul comportamento che avrà, anche perché molto dipenderà dalla situazione interna alla Chiesa e dalla situazione anche nella quale la Chiesa si troverà nel mondo. Mi sembra che voi avete cominciato adesso il repertorio degli ultimi papi, da Papa Luciani, no? Quando Papa Luciani ha preso quel nome, che può sembrare Giovanni Paolo, in fondo voleva dire qualche cosa, voleva dire: io mi sento in continuità con il Concilio, e cioè con i due pontefici che sono stati gli artefici del Concilio Vaticano II. È durato talmente poco che poi Karol Wojtyła, quando è stato eletto, ha preso come nome Giovanni Paolo II. Io non so adesso se Francesco II, se sono state avanzate tutte le ipotesi possibili e immaginabili. Il problema non è tanto questo del nome, il problema è quale continuità poi quel nome vuole perseguire. Nel senso che tutto sommato poi Luciani non ha avuto grandi possibilità, ma Wojtyła sì, si è chiamato Giovanni Paolo II, ma ha avuto un rapporto tutto particolare poi con la tradizione che sgorgava, rinnovata dal Concilio. Francesco ha preso un nome assolutamente non in continuità con questo nome, Giovanni o Paolo, però è stato figlio del Concilio in assoluto, naturalmente interpretandolo, perché nella storia che se ne dica, ma la tradizione significa sempre interpretare quello che è venuto prima in funzione delle situazioni di oggi, attuali e in vista del futuro.
Non le chiederò di darmi un nome, non le chiederò pronostici. Don Emanuele Di Marco, torniamo in Ticino per dire dal globale al locale. Come si guarda da qui al futuro del cattolicesimo nel dopo Francesco? In sostanza le chiedo, cambia qualcosa davvero per una parrocchia quando a Roma cambia il Papa?
Ma sicuramente c'è un coinvolgimento della Chiesa locale importante, non solo a livello celebrativo, per cui ci sono dei riti, anche delle messe che vengono celebrate. Ieri in diocesi a Lugano tutte le messe sono state offerte proprio per l'elezione del nuovo Papa, ma ci sono anche delle conseguenze, diciamo, in quelli che sono i discorsi che si fanno. Quindi usciamo non solo dall'aspetto liturgico, si entra anche in quelle che sono le attese pastorali. Mi occupo di un oratorio e quindi ci siamo permessi di riflettere sul nome, di come veniva detto prima dalla professoressa Perroni. Il fatto che il nome comunque è emblematico, dice qual è il programma. Lo abbiamo imparato nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi anni siamo più sensibili, e allora ho chiesto, dopo aver spiegato questo ai bambini, quale fosse secondo loro il possibile nome. Mi ha colpito una risposta di un bambino, dopo aver presentato i vari nomi dei pontefici nel corso della storia, e mi ha detto: questo bambino di 9 anni dovrebbe chiamarsi Clemente, perché il mondo ha bisogno di qualcuno che dice calma, calma, calma. E penso che sia una lettura di un bambino, però ci aiuta a capire quanto effettivamente quello che stiamo vivendo, e a volte un po' distratti da pronostici e vi dicendo, questo momento importante a livello ecclesiale raggiunge tanto diciamo gli esperti del settore quanto il bambino di un oratorio. Quindi è un processo sicuramente universale.
magari anche il momento, il messaggio di questo bambino, il momento di riaccogliere quell'empatia di cui parlava Papa Francesco. Marinella Perroni, torno da lei, lo ricordo, teologa, docente, scrittrice. Restando sulle parole, tanto si è detto attorno alla figura di Papa Francesco e sul suo pontificato, forse si sono spese anche fin troppe parole, figlie di questo tempo in cui tutto diventa ultramediatizzato, quasi patinato. Secondo lei possiamo parlare di eccessiva mediatizzazione?
Oggi è tutto eccessivo, quindi sappiamo che la misura dell'oggi è l'eccesso, e credo che le giovani generazioni ci insegnino che ogni generazione si adatta alla misura del suo oggi, quindi non possiamo fare i moralisti a partire da misure che appartengono per esempio al nostro passato. Certamente c'è un eccesso. Io mi rendo conto che quando si devono pubblicare infiniti giornali per un numero di giorni estenuante, con riempiendoli di notizie, per forza c'è la girandola, per forza c'è il circo mediatico, per forza ci sono le reti televisive, eccetera, eccetera. Io credo che abbiamo in mano i telecomandi e anche abbiamo il telecomando mentale, quindi c'è una certa capacità di sopravvivere a quello che per alcuni sicuramente è un eccesso, per altri riescono a dosarlo e a viverlo con tranquillità. Io vorrei tornare però a quel bambino di cui si parlava prima. Io lo trovo, non so, dovrebbe fare la predica oggi, l'omelia oggi alla messa però eleggendo pontifice, perché veramente una capacità di intuire, no? Che la Chiesa, c'è un trattato di ecclesiologia in quella risposta, che la Chiesa o è per il mondo o non è. Quindi che tutti quelli che pensano alla Chiesa che si ritira in se stessa, eccetera, eccetera, sbagliano, non sono fuori. Invece che oggi il mondo ha bisogno di clemenza, e non a caso, adesso vorrei spingere, non so quanto il bambino se ne renda conto, ma vorrei spingere che il primo nome di Dio anche per l'Islam è Dio clemente e misericordioso. Quindi c'è una ripresa del filone della misericordia rispetto al pontificato, alla teologia, perché si è tanto discusso sulla teologia di Papa Francesco, che sembrava un pastorale, un pragmatico, un po' un primitivo senza teologia. Non è vero. Per esempio, la teologia della misericordia è stata una delle assi portanti del suo magistero, perché che fosse un papa così, no? Che si perdeva un po' nelle buone azioni, questo samaritano un pochettino da strada, no, lui ha avuto una sua struttura teologica di cui per esempio la misericordia e la clemenza era un elemento portante.
Paolo Rodari, vorrei tornare anche sulla questione della mediatizzazione, perché in questi giorni più che mai, sia nel mondo reale, forse soprattutto nel mondo virtuale, è sembrato che i cattolici fossero di più, molti di più. Insomma, queste due settimane non sembrano riflettere la crisi di fedeli che sta vivendo la Chiesa europea e quella occidentale.
Ah, è molto difficile rispondere, perché poi il conclave questi giorni attirano tutti i media del mondo e anche un po' l'attenzione, anche per una semplice curiosità, di tanti fedeli e non fedeli. Insomma, la realtà, secondo me, parlo soprattutto dell'Europa, è che il cristianesimo è in grande crisi soprattutto anche di pratica religiosa. E questo credo che debba implicare, non so se la Chiesa e il futuro Papa saranno in grado di farlo, una profonda riflessione su se stessi, su che cos'è il cristianesimo e su quale cristianesimo di qui in avanti, quale cristianesimo potrà essere ancora credibile, insomma, ecco. Questa è la realtà.
Sì, volevo far reagire Don Emanuele Di Marco su queste riflessioni, una Chiesa costretta a ripensarsi.
Ma penso che debba essere proprio uno dei suoi presupposti la Chiesa che riflette su se stessa, una Chiesa che non pretende che appunto le porte aperte, che diceva tanto Papa Francesco, siano solo per entrare, per far entrare, per accogliere, ma sono anche le porte aperte per uscire, per andare a dialogare con quel mondo. Sicuramente, su questo sono d'accordo, cambierà nei prossimi decenni il modo di essere presente in dialogo con il mondo. E penso che questo non debba spaventare. Sarebbe davvero antievangelico pensare che questa epoca è più difficile di altre. Ha le sue sfide, come si diceva prima. L'intelligenza del poter interloquire, del poter dialogare con il mondo, chiaramente ha bisogno di qualcuno che abbia orecchie per ascoltare il mondo con le sue ferite, con le sue sfide e con questo senso di smarrimento, di distrazione che purtroppo è diventato un leitmotiv delle nostre giornate.
Marinella Perroni, su questa doversi ripensare della Chiesa Cattolica?
Allora, intanto noi adesso tutti e tre abbiamo usato questa immagine della Chiesa di fronte al mondo, cioè, però ci dobbiamo rendere conto che la parola mondo è un'attrazione, perché il Papa, ma la Chiesa è chiamata a confrontarsi con i mondi di cui è composto oggi questa attrazione che noi poi traiamo e chiamiamo mondo, nel senso che è un mondo diverso appunto. Lo diceva Paolo Rodari, la situazione in Europa o la situazione nelle Filippine o la situazione in Africa o in America Latina, e già qui abbiamo costruito degli insiemi che poi andrebbero ulteriormente presi in esame. Quello che Papa Francesco ha cercato di fare da un punto di vista istituzionale e di cui questo conclave è l'espressione è proprio la decentralizzazione e quindi questo dire il mondo è fatto di mondi e quindi i cardinali non sono quelli che uno si aspetterebbe, come posso dire, dalle diocesi importanti del nostro mondo, ma sono quelli che rappresentano le conferenze episcopali anche le più sperdute di tutti i mondi in cui la Chiesa si trova a vivere. Certo che è una sfida, certo che è un rischio, ma è anche forse un primo passo appunto, per imparare che il mondo non è solo quello che si vede da Roma, o quello che anche con le più buone intenzioni si vuole in qualche modo raggiungere a partire dal Vaticano, ma è quello che ci viene raccontato da chi lo vive e i primi portavoce ne sono appunto le conferenze episcopali e i cardinali che li rappresentano. Allora questo mi sembra, è vero che avrà reso il conclave un pochino più difficile, forse, non lo so, perché poi si è detto tanto di tutto e di più, però è anche vero che è uno sforzo di rinnovamento della Chiesa perché impari a ripartire dalle realtà in cui è radicata, con più o meno difficoltà, e non da astrazioni che tutto sommato vengono o sono state costruite da una sorta di colonialismo ecclesiastico a matrice romana.
Ripartire, ma anche riformare, le chiedo, o completare determinati percorsi di riforma?
Allora, io credo che già alcuni, noi non li sappiamo, ma che nelle chiese locali c'è una vivacità maggiore di quanto noi pensiamo. Questo è emerso nella preparazione al sinodo. Allora, se Papa Francesco era un figlio obbediente di un concilio a cui non aveva partecipato, ma alla sorgente del quale si era formato, io credo, soprattutto spero che il prossimo Papa abbia il coraggio di affrontare, cioè di agganciare il suo pontificato ai primi passi di una Chiesa sinodale, che è rappresentata appunto in questo conclave che viene dalle periferie, in questo conclave rappresentativo delle diversità delle Chiese, ma che poi deve andare avanti. E questa è forse... non ci rendiamo conto di quanto grande sia questa difficoltà, quanto grande sia questa sfida alla Chiesa nel momento in cui sappiamo tutti che proprio quello che è entrato in crisi sono gli organismi multinazionali. Pensate all'ONU, pensate all'Europa. E allora, in questo momento la Chiesa dice noi dobbiamo imparare invece ad essere un corpo vivo in cui l'unità è costruita a partire dalle diversità parliamo di diversità nazionali, culturali, di relazioni con i poteri politici più differenziati. Cioè, voglio dire, sarà pure una grande illusione ecclesiale, però credo che ci faccia bene in questo momento, perché a me è fatta impressione nella carrellata della vostra cover sentire che il grido della piazza è sempre uguale. Il grido della piazza
era quello originale.
Francesco, Benedetto, Clemente, strillano, e va bene. E questa è una prima impressione che ha una sua verità, a parte che è una piazza romana internazionale, ha una sua realtà. Ma poi non è reale, non ha grandi radici poi nella partecipazione, non diciamo ai sacramenti, ma alla vita delle comunità locali, eccetera. Quindi è un grido e va bene. E adesso poi bisogna vedere anche con le differenze di orario come grideranno le diverse chiese locali, no? Per me interesserebbe veramente avere questa possibilità di vedere la reazione, forse qualche telegiornale ce lo consentirà, nei diversi paesi, nelle diverse chiese, nelle diverse situazioni.
Forse noi non avremo un grido dalle nostre parrocchie locali, però Don Emanuele Di Marco, tornerei su quanto diceva Marinella Perroni, le chiese locali hanno una vivacità maggiore, lei la percepisce?
Sì, è chiaro che è cambiato qualcosa negli ultimi anni, e sono d'accordo, penso sia un'espressione proprio adatta, la vivacità in forme magari inedite, in forme nuove, e che forse recepisce anche una spinta maggiore, e penso che sia anche doveroso riconoscerlo a Papa Francesco, nel non finire nelle categorie. Quello che possiamo leggere dai suoi documenti, se penso all'Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica, ma anche a Christus Vivit, che è quella dedicata ai giovani, c'è un'attenzione al tu, alla storia personale del singolo, per cui adesso quando si parla di ma ha colto questa categoria, ha ricompreso questa, forse gli facciamo torto, perché trovo che l'attenzione al singolo sia stato uno dei punti essenziali. Nella chiesa locale, nelle singole parrocchie, nelle singole comunità, nei movimenti, nelle associazioni, trovo che questo sia un punto essenziale anche di risposta a una maggiore esigenza di personalizzazione. Siamo più privati nel nostro vivere la religione, siamo più restii a essere categorizzati, e trovo che su questo è stata una bella risposta, ed è un processo in atto. Penso che possa essere un bel luogo di stimolante pastorale, ecco.
Vorrei guardare ora anche alle influenze, le influenze politiche e tematiche che poi magari potrebbero condizionare la scelta del nuovo pontefice. Paolo Rodari, quanto contano appunto le correnti ideologiche, tematiche, politiche durante il periodo di sede vacante e poi nella scelta appunto di un papa? Abbiamo assistito per esempio anche ad endorsement di capi di Stato, insomma.
Ma sì, credo che le influenze politiche, nel senso intese come il tentativo magari di qualche capo di Stato di dire la sua, Macron ha detto che vorrebbe un Papa francese, Trump ha addirittura fatto il nome di Dolan, contino molto poco, insomma. Ovviamente questo però significa che il Papa, inteso come autorità morale mondiale, oggettivamente lo è stato e lo sarà, ha un peso in qualche modo. Insomma, io penso che le parole che durante il pontificato Bergoglio ha dedicato alle lobby del petrolio, a un'economia votata solo al profitto e anche alla corsa agli armamenti e ai temi climatici, allo sfruttamento dell'ambiente, abbiano comunque una ripercussione. In particolare capisco che magari in questo senso Trump auspichi qualcosa di diverso, però non credo che queste cose possano influenzare poi il voto in conclave.
La stessa domanda più o meno a Marinella Perroni. A livello geopolitico le cose sono cambiate però negli ultimi 12 anni, determinati temi climatici o questioni di gender, alcune battaglie per i diritti civili non sono molto più così tanto in voga. Quanto anche questo a suo avviso può influenzare la scelta dei cardinali elettori?
Allora io credo, intanto mi lasci dire che qualche colpa una certa informazione o un uso che si fa dell'informazione bisogna anche riconoscergliela, perché anche questa storia degli influssi politici tutti. Certo, abbiamo la vignetta di Trump e la sua dichiarazione sul cardinale Dolan. Certamente, voglio dire, siamo stati asfissiati da tutte le possibilità di un papa italiano, perché il papa doveva essere italiano. Pensavamo di essere veramente l'ombelico del mondo e gli unici candidati sembravano essere i nostri nativi italiani. È stato detto su Macron di tutto e di più, però lì c'è stata veramente un'utilizzazione depistante da parte dell'informazione, no? Perché voglio dire, da che mondo è mondo, durante il conclave l'ambasciatore francese invita i cardinali francesi a cena, e questo c'era Macron e c'è andato anche Macron. Voglio dire, farne il fatto che il povero cardinale Avelin è il chirighetto di Macron e che questo sarebbe la fine, beh, insomma, questo veramente è l'aspetto negativo, no, dell'informazione, che però è molto positivo perché è strumentale e persegue alcune finalità molto, molto chiare, almeno ad alcuni. Allora, che cosa possiamo di fatto dire? Io credo che se venisse un Papa filippino, perché forse mettere insieme la coordinata dell'Asia come secondo grande continente dopo l'America Latina, da cui doveva venire o dove essere postulato il futuro, questo lo dicevamo negli anni 70-80, quindi adesso toccherebbe all'Asia per sé. Mettiamo che possa venire un cardinale filippino, io penso, mi sono detta proprio stamattina, dico mamma mia, cosa faranno le centinaia di migliaia di filippini che stanno in Italia, perché esiste anche, diciamo, una serie di intercapedini, no? Tra il potere, la concretizzazione del potere in una figura e la realtà delle persone. E io veramente, forse voi non sapete, ma a Roma c'è la messa dei filippini la domenica mattina e poi c'è il grande pranzo. Io mi sono detta mamma mia, che cosa succederà quel giorno, perché dopodiché se invece venisse scelto, che ne so, Dolan, dico per dire, insomma vedremo quale sarà la reazione dei grandi poteri della finanza americana. Certo, è vero, questo però lo vedremo, e vedremo soprattutto se l'eletto vorrà rispondere e corrispondere a questo tipo di agganci, legami, oppure piuttosto riuscirà in qualche modo a sedarli, che peraltro esistono, perché io posso immaginare, insomma, che il Papa filippino andrà a dire la messa nella chiesa dei filippini, perché a Roma, perché non, va bene, ma che problema c'è? Voglio dire, abbiamo sentito, non so, tutti credo che avremo visto il film Conclave in questo periodo.
È ritornato anche nei cinema. È ritornato anche nei cinema.
Ah sì, anche nei cinema. Beh, guardi, è straordinariamente efficace, visto che è stato pensato. Io sto leggendo il libro adesso, che veramente mi incanta ancora più del film. È pensato mesi e mesi fa, scusate, ma valeva tutta l'informazione giornalistica di questo periodo, quindi voglio dire, vediamo che cosa succederà, e siamo convinti di una cosa, che lo Spirito guida la Chiesa e che i credenti credono che lo Spirito guidi la Chiesa, e quindi che andremo avanti, qualunque cosa sia, la Chiesa andrà avanti. E sì, poi a me mi può stare più o meno simpatico, posso essere più o meno delle sue idee, posso in qualche modo avere un atteggiamento anche critico. Io per esempio ho amato il pontificato di Papa Francesco, ma ho avuto un atteggiamento fortemente critico su alcune cose, perché mi sembrava giusto averlo, e soprattutto perché lui lo consentiva.
Ci mancano purtroppo ancora soltanto un minuto e mezzo, e oggi pomeriggio le porte della Cappella Sistina si chiuderanno per il primo voto, nessuno beninteso si aspetta già una fumata bianca, poi da giovedì 4 votazioni al giorno, 2 al mattino, 2 alla sera, per un conclave che sulla carta dovrebbe essere breve. Marinella Perroni ha già fatto un paio di nomi, anche se non era un vero e proprio pronostico. Paolo Rodari, non ti chiedo un pronostico, però ti chiedo di spiegarci come mai l'esito è così incerto. Hai poco meno di un minuto.
Sì, no, ma è incerto perché comunque ci sono cardinali che vengono ovviamente da ogni parte del mondo, Francesco ne ha creati tanti durante il pontificato. Poi secondo me, adesso non vorrei dire una cosa azzardata, ma mancano grandi figure, almeno da noi conosciute come tali. Non so, Ratzinger e Martini erano qualcosa di diverso forse. E quindi forse anche per questo c'è grande incertezza, forse anche grande indecisione, almeno a vista da fuori. Poi magari dentro loro sanno già chi fare, in un giorno e mezzo uscirà il nome, insomma.
Noi siamo davvero in chiusura di puntata. Ringrazio i nostri ospiti per le riflessioni portate. Come detto, oggi si apre un capitolo importante e affascinante che ci porterà all'elezione del 267° Papa, di cui la RSI non mancherà di dare notizia non appena dal comignolo della Sistina apparirà la fumata bianca. Grazie per essere stati con noi. Modem torna domani.